Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Ciao Chiara, fra un po' io vado al centro della Terra.
Ciao Federico, ciao a tutti, e invece noi ci ritroviamo per parlare di parole e colori, di associazioni naturali tra parole e colori.
I titoli e poi incominciamo.
Risolto un mistero del nostro pianeta. Cosa c'è a 410 km di profondità andando verso il centro della Terra? Il colore della giustizia. Parliamo della mappa delle tinte della sfera sociale. Legalità e indipendenza sono verdi o blu. Illegalità e irresponsabilità sono rosse o gialle. Come gli scienziati usano la matematica, un misto di magia e di artigianato. Un tappo di sughero in pentola, una cottura lenta e prolungata, immergere o no i tentacoli? Quali sono i segreti per cuocere perfettamente il polpo? Questa è la domanda di Enrico.
Olivina, pirosseno, diossido, granato, sembra un primo quartetto di una nuova versione dei sette nani e delle loro favole meravigliose, ma qui stiamo per raccontarvi qualcosa che ha assolutamente del fantastico, e lo faccio con Fabrizio Nestola. Buonasera Nestola.
Buonasera.
I nomi fantasiosi che vi ho detto prima in realtà sono di minerali che stanno dentro il nostro pianeta. Andiamo verso il centro della Terra, quindi non c'è avventura più entusiasmante, direi, no? Credo.
Almeno per noi geologi.
Per voi geologi, ci si è già presentato, infatti io volevo chiederle, lei è geologo all'Università di Padova?
Sono professore associato all'Università di Padova.
E poi arriveremo al termine di questa breve favola, che in realtà ci piacerebbe avere anche più tempo per raccontarla, arriveremo anche a parlare di una presenza della vostra ricerca su Nature, se non sbaglio.
Sì, il 13 marzo di quest'anno ci hanno pubblicato questa scoperta su Nature.
Che è davvero importante. Allora però dobbiamo incominciare da un po' più lontano, no? Perché dobbiamo riuscire a mettere insieme un certo numero di chilometri andando verso il centro della Terra e i diamanti. C'è una zona, no, che per voi che vi interessate di geofisica e di geologia, e sono due tribù limitrofe che ogni tanto non sono d'accordo, c'è una zona un po' misteriosa. Che zona è? Che era misteriosa, anzi.
Diciamo che adesso è un po' meno misteriosa.
Sì,
la zona che si chiama appunto zona di transizione.
Quanto siamo?
Sì. Siamo tra i 410 chilometri e i 660 chilometri di profondità.
Ok. Le chiedo subito, per andare a vedere che cosa succede a queste profondità, che tipo di strumenti si usano?
Allora, diciamo che intanto non è possibile in nessun modo campionare della roccia o dei minerali a quella profondità, questo è quasi ovvio.
Certo.
E l'unico approccio diretto che abbiamo è quello di, tra virgolette, spedire delle onde sismiche in profondità e poi studiare il comportamento di tale onde in funzione delle rocce che queste onde incontrano.
Esatto.
E in pratica studiamo la velocità di queste onde.
Un effetto, insomma, come il sonar, viene mandato un'onda, torna indietro, a seconda di quello che ha incontrato, l'onda ha una sua struttura, una sua forma, e questo vi consente di fare delle ipotesi piuttosto precise, no, su quello che c'è lì sotto.
Esattamente.
Però lei diceva che non si può avere materiale da quelle parti, però se incominciamo a introdurre i diamanti qualcosa cambia.
Qualcosa cambia, diciamo che ecco, il diamante è davvero un mondo a sé stante, perché è a tutti gli effetti l'unico materiale geologico che può percorrere uno spazio effettivamente notevole dalle grandi profondità e raggiungere la superficie tenendo al proprio interno materiali, quindi di pezzi, frammenti di materiale profondo, senza che questo materiale venga, tra virgolette, alterato dal percorso che subisce dalle grandi profondità.
Questo perché sappiamo che il diamante è qualcosa di estremamente duro, forte, protettivo, e quindi può svolgere questa funzione di vettore. Ma voi siete in possesso di diamanti che arrivano da quelle profondità, ma com'è che sono arrivati però?
In pratica i diamanti per raggiungere la superficie sfruttano un tipo di magma che è molto particolare, non è il solito magma vulcanico che diciamo conosciamo abbastanza bene noi geologi, ma è un magma che viene chiamato magma kimberlitico.
Kimberlitico.
È un magma che ha una composizione chimica decisamente diversa da un magma vulcanico tradizionale, uso questo termine, e fa sì che questo magma possa raggiungere la superficie con velocità tra l'altro molto elevate, proprio perché ha un contenuto in CO2 molto, molto maggiore rispetto ai magmi tradizionali, diciamo vulcanici tradizionali.
Ecco, ma Nestola, vengono su da eruzioni che ci sono anche oggi normalmente, oppure vecchie, antiche eruzioni?
Ecco, ad oggi non esistono più questo tipo di eruzioni, sono eruzioni che sono avvenute nel passato e si parla comunque di centinaia di milioni di anni. Esistono purtroppo più, quindi può anche essere che tutt'oggi i diamanti si formino nelle profondità della Terra, ma non c'è nessun modo geologico per poter portare su questi diamanti attraverso magmi kimberlici.
Quindi bisogna andare in giro a trovare dei diamanti che siano presenti in superficie ma che vengono da così lontano. Qui lei, prima di preparare questa intervista, mi ha raccontato degli episodi, insomma, una prassi veramente singolare. Cioè, ci sono alcuni di voi che vanno a trovarli dove? In una specie di luoghi, di mercati in Siberia. Allora, com'è sta storia?
Beh, certamente a seconda del tipo di diamanti che hanno interesse. Ecco, sia chiaro, i diamanti che studiamo noi non sono i diamanti commerciali che
può
immaginare,
certo,
ecco.
Che fare gli anelli.
Anzi, dal punto di vista commerciale sono assolutamente terribili perché contengono queste
sono
inclusioni. Sono sporchi, però ecco, più sporchi sono, più belli sono per noi geologi, è chiaro. Ecco, però purtroppo anche questo tipo di diamanti hanno un loro mercato, perché comunque sono comunque diamanti. E quindi coloro che lavorano nelle grandi miniere di diamanti in giro per il mondo cercano di guadagnare qualche soldino vendendo queste. Quindi il problema è che non è una via così, diciamo, ufficializzata, quindi alcuni di noi devono partire e
andare in queste zone dove con soldi contanti in tasca.
Non lo faccio io, ecco, le dico già subito.
Però è un po' da Indiana Jones.
È un pochino di sì, vale.
Senta, allora, a un certo momento in questa zona qua che dicevamo all'inizio, tra i 400 e i 600
chilometri,
i geofisici vi dicevano delle cose e voi geologi ne dicevate delle altre per capire che cosa c'è lì dentro. Com'era questa diatriba?
Ma allora, in realtà è molto semplice da spiegare. I geofisici studiano e interpretano la velocità delle onde sismiche all'interno della Terra. Proprio tali velocità in questa zona, che abbiamo detto chiamarsi zona di transizione tra 410 e 660 chilometri, non dava gli stessi esiti che invece noi in laboratorio ottenevamo su quei minerali che credevamo essere presenti in quella zona. Cioè, in pratica, facciamo un esempio pratico. Noi in laboratorio sintetizziamo dei minerali e abbiamo degli strumenti che ci permettono di raggiungere le pressioni e le temperature che sono presenti nella zona.
Sono delle presse molto particolari
molto
che creano la pressione che nella Terra c'è a 400. E voi lì, creando questo interno della Terra artificiale, ottenevate un certo tipo di materiale.
Esatto, su questo materiale poi abbiamo altri strumenti che ci permettono di calcolare la velocità delle onde sismiche su questo materiale sintetico che abbiamo sintetizzato.
Certo.
Se confrontiamo la velocità delle onde sismiche sul materiale sintetico con quella delle onde sismiche invece misurate realmente nella Terra, si aveva una discrepanza piuttosto
una divaricazione, cioè non poteva essere lo stesso materiale. Ed è qui invece che vengono fuori i diamanti, che però penso siano dal Brasile.
Allora, questi diamanti che vengono chiamati diamanti super profondi, super deep diamonds in inglese, no? Questi diamanti super profondi arrivano soltanto in questo momento, vengono raccolti solo in Brasile in questo momento, in pochissime altre località, ma si parla di veramente pochi campioni.
Okay.
E quindi il Brasile, diciamo, è quella terra che fornisce esattamente il Mato Grosso nella definizione.
E voi avete lavorato su questi?
E noi abbiamo lavorato proprio su questi, nonostante siano molto rari. Abbiamo la fortuna di conoscere le persone giuste, tra virgolette, che hanno questi diamanti.
Sì.
Solo il 6% dei diamanti sono definibili super deep, quindi stiamo parlando di una piccola frazione dei diamanti.
Sì.
E studiando proprio questi diamanti, quello che è venuto fuori è che all'interno di uno di questi diamanti abbiamo individuato in modo inequivocabile un minerale che si chiama ringwoodite.
Ringwoodite.
Da un famoso geologo australiano.
Ringwood.
Sì.
E quindi vuol dire che a quella profondità ci dovrebbe essere questo materiale.
Che oltretutto questo materiale è stato sintetizzato molte volte in laboratorio da noi. Cioè, questo effettivamente noi non l'avevamo mai trovato sulla Terra questo materiale. Quindi in realtà quello che noi in laboratorio sintetizzavamo non ci dava un riscontro poi naturale.
Certo.
Questo è stato una grossa frustrazione per un geologo, no? Quello di produrre in laboratorio qualcosa che poi in natura non vedi mai. Intanto l'aver trovato questo minerale ha dato la prova che in realtà quello che abbiamo fatto in laboratorio in questi ultimi 20 anni effettivamente
tornava.
Però allo stesso tempo
bisogna rispondere ai geofisici.
Bisogna rispondere a un'altra domanda: come mai le onde sismiche hanno una velocità diversa tra il sintetico e quello che si misura sulla Terra?
E cosa avete trovato?
E abbiamo trovato che questo famoso minerale chiamato lingurite contiene, in quel diamante, contiene l'1,4% di acqua.
Ed è questa che può cambiare la risposta delle onde?
Esattamente, perché quando lei fa incorporare ad un materiale dell'acqua, normalmente questo materiale vede ridotta la sua densità. Se riduci la densità, riduci anche la velocità delle onde sismiche.
Ok, e quindi a questo punto geofisici e geologi, insomma, si sono trovati.
Siamo stretti la mano.
Vi siete stretti la mano. Ma questo ci dice allora che a quelle profondità, tra 410 e 600 insomma, chilometri, c'è molta acqua.
Beh, guardi, facendo un calcolo anche se approssimativo, ma ci andiamo un poco lontano, se questa ringudite contiene l'1,4% in modo costante in tutta la zona di transizione, considerando che questo minerale rappresenterebbe il 60% della zona di transizione, significa che in tutta la zona di transizione avremmo circa l'1% di acqua, che, considerando che questa zona è spessa a 250 chilometri, ci darebbe praticamente un calcolo di circa 10 oceani pacifici di acqua.
E qui la favola si conclude in un modo strepitoso. Ovviamente non sono oceani come quelli...
Quindi...
C'è un viaggio... C'è Wells, no? Fece questo racconto in cui, andando al centro della Terra, trovavano un oceano. Non è assolutamente la stessa cosa, però in termini di quantità è impressionante. Fabrizio Nestola, grazie, buon lavoro, buona ricerca, e abbiamo davvero raccontato una bella storia.
E grazie a lei e buona serata a tutti quanti.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ma è vero che non c'è il viola?
Non c'è il viola, non c'è il lilla, mancano alcune tinte nella mappa dei colori della sfera sociale.
Non c'è il viola.
In realtà parliamo di una cosa molto seria, di un esperimento molto affascinante. Direi di introdurre subito la nostra ospite, che è una ricercatrice del CIMEC, che è il Centro Mente Cervello dell'Università di Trento. Diamo il benvenuto a Liliana Albertazzi. Buonasera e benvenuta.
Buonasera.
Ecco, lei, noi adesso scherzando abbiamo detto la mappa delle tinte della sfera sociale, è un po' il titolo di questa vostra ricerca, però forse è doveroso un'introduzione, cioè noi spesso abbiniamo dei colori a dei suoni, mettiamo insieme un po' delle esperienze
input
multisensoriali,
diversi, stimoli diversi.
E ci sono ambiti di ricerca importanti su questo.
Sì, l'ambito di ricerca più noto è quello delle sinestesie, cioè di quel 5% circa della popolazione che ha un'associazione univoca, diciamo così, fra modalità percettive diverse. Per esempio, sentono un la e lo vedono blu, sentono un do e lo vedono rosso, e per tutta la vita questa sarà un'associazione rigida, diciamo così. Invece abbiamo cercato di vedere se, come diceva lei, esistono proprio delle associazioni naturali, nel senso che vengono spontanee, nella popolazione generale, non nei sinesteti. E ovviamente non ci aspettiamo un coordinamento univoco fra un suono e un colore, ma vedere se ci sono delle tendenze significative. Quindi l'ambito di studio in cui collocare questo esperimento è quello delle associazioni naturali, spontanee, tra fenomeni che pertengono a modalità percettive diverse, per esempio suoni e colori, oppure gusto e visione, o tra aspetti della stessa modalità percettiva, per esempio la forma e il colore.
Poco tempo fa proprio ne abbiamo parlato qui a Mebius di tutta la sfera multisensoriale legata al cibo, ecco, in qualche modo qui rientra.
Ecco, ma Albertazzi, quando lei dice che uno sente una nota e vede rosso, vuol dire proprio che gli appare una colorazione...
Simultaneamente. Sente il suono e lo vede rosso. Ho fatto alcuni esperimenti, li sto facendo adesso, sulla sinestesia anche con concetti astratti, Ci sono diverse modalità e l'associazione può essere più o meno forte nei sinesteti, cioè alcuni vedono per esempio un suono con associato immediatamente con una tinta unica, per esempio rosso, verde, giallo, blu, altri lo vedono un po' misto questo
sfumato.
Colore, per esempio un giallo-rosso.
E voi avete fatto un esperimento con persone quindi non sinestetiche, persone
normali,
chiamiamole normali, ecco via, e però avete riscontrato un meccanismo simile.
Sì, l'ipotesi che sottostava all'esperimento è che anche i concetti astratti, quindi non solo concetti concreti come forme, forme geometriche, forme di organismi microcellulari, di piante, eccetera, possono essere mappati su alcune dimensioni cromatiche, che quindi il colore sia un descrittore anche della semantica di questo tipo di concetti. Per far questo, l'ipotesi era abbastanza coraggiosa, abbiamo scelto un campo semantico molto astratto che riguarda l'etica del comportamento sociale. Naturalmente non verrebbe da associare, diciamo così, in principio termini dizionariali e quindi concetti relativi come accuratezza, imparzialità, indipendenza, legalità, responsabilità a colori. Abbiamo preso questi cinque termini chiave dal dizionario e per ognuno di queste parole chiave abbiamo aggiunto tre sinonimi e tre contrari. Quindi alla fine avevamo 35 termini complessivamente come stimoli. Allora, quello che abbiamo fatto è reclutare un certo numero di soggetti, è un numero molto alto vista la particolarità dell'esperimento, sono stati 280 soggetti volontari reclutati sui social networks, la media di questi soggetti era di 31 anni in media. L'esperimento quindi si è svolto online. Abbiamo scelto di avere soggetti solo di madrelingua italiana.
Perché sono termini abbastanza, come dire, ricercati, forbiti, quindi magari per uno straniero può non essere chiarissimo il significato.
E anche la traduzione potrebbe essere difficile avere un contenuto semantico diverso. Allora, i soggetti accedevano al link, sul loro monitor appariva il cerchio delle tinte che fa fatto di 40 colori diversi, di cui alcuni sono le cosiddette tinte uniche, cioè rosso, giallo, verde, blu. E poi fra le varie tinte uniche ci sono le tinte miste, quindi i rossi, gialli, i verdi, blu e così via. All'interno del cerchio appariva un termine corrispondente a un certo concetto dell'etica del comportamento sociale, per esempio accuratezza. Il termine appariva in grigio e il soggetto col suo mouse poteva cliccare su una delle 40 tinte del cerchio e la parola veniva colorata di quel colore. Poteva fare più prove.
Dovevano scegliere un colore, insomma, da abbinare alla parola.
Gli era chiesto di fare un abbinamento.
Sì, nelle istruzioni si diceva anche di... improbabile che fosse così, ma di non far riferimento ad associazioni passate. Proprio l'associazione doveva essere spontanea, naturale rispetto alla semantica del termine.
Cosa è venuto fuori?
Che associazione avete trovato?
I risultati sono stati eccellenti, superiori alle nostre aspettative, nel senso che sono state molto consistenti dal punto di vista statistico. In generale possiamo dire che i termini chiave che abbiamo scelto e i sinonimi hanno mostrato delle associazioni positive, quindi delle attrazioni, con i colori blu-verdi, mentre hanno mostrato associazioni negative, questo vuol dire repulsioni, con i colori giallo-rossi.
Quindi questo vuol dire che accuratezza, imparzialità, indipendenza, legalità vengono abbinati ai colori più freddi, quindi il verde, il blu, l'azzurro. I contrari, quindi illegalità, irresponsabilità, al rosso e al giallo.
E al giallo.
Esattamente, con una consistenza. È stato un bellissimo risultato, con una consistenza altissima.
Da tutto questo che spiegazione viene fuori? Cioè perché su così tante persone c'è questo stretto collegamento tra quella che è una percezione visiva, quindi proprio una cosa fisica, e delle parole invece così astratte che appunto coi colori
molto concettose
non dovrebbero avere niente a che fare?
Il problema è proprio questo. l'ipotesi è che il colore sia un descrittore e un mappatore semantico. Lo è sia nelle forme visive di tipo qualitativo, cioè un triangolo, un cerchio, oppure forme naturali, triangolari, allungate, quadrangolari, aguzze, eccetera. Quindi lo è a livello percettivo, ma il suo valore ecologico è talmente forte che può essere un descrittore anche di concetti non concreti come triangolo, ma astratti come responsabilità. Quindi è una specie di elemento fondamentale per l'ecologia e l'interpretazione dell'ambiente da parte dell'organismo umano.
Quindi in qualche modo il colore è connesso a, si può dire in modo grezzo probabilmente, a una certa emotività che deriva da un concetto espresso da queste parole.
Ah, sì. Potrebbe addirittura l'emozione essere uno dei meccanismi di mediazione
che genera l'associazione.
Esattamente.
Senta, io all'inizio ho detto così, un po' scherzando, non c'era il viola. Ecco, il fatto che non compaia praticamente un colore è qualcosa da indagare.
Sì, per esempio, in pochissimi casi, in questo campo semantico, è venuta fuori un'associazione non consistentissima con il rosso-blu. In questo caso si potrebbe dire che fra tutti questi colori ce n'è uno che è meno prototipico dell'altro, perché talvolta ha una sfumatura di rosso, diciamo, gli viene associata con una sfumatura di rosso oltre che blu. Quanto al viola, se invece lei si riferisce a una specie di centralità all'interno delle tinte miste, per esempio l'arancione, il turchese e il viola.
Sì, diciamo i due colori fusi insieme.
Sì, abbiamo recentemente fatto 4 esperimenti sulle tinte uniche e sulle tinte miste per vederne lo statuto di queste specifiche tinte miste, perché è ovvio che un colore giallo-rossiccio non è un arancione. La percezione visiva qualitativa distingue perfettamente fra un giallo rossiccio, un rosso giallicio e un arancione. I pittori, Garau, mi riferisco a Garau in questo caso, lo definiscono un colore bilanciato. Cosa vuol dire? Non lo si può considerare unico perché non è né rosso né giallo, però non è neanche un po' misto in maniera asimmetrica, c'è proprio un bilanciamento, per cui diciamo il mare turchese, colore di questo frutto è arancione, oppure questo è il colore viola, no? Dove esiste un perfetto bilanciamento fra le tinte uniche a cui i colori specifici fanno riferimento.
E senta, queste associazioni naturali che voi avete riscontrato nel vostro lavoro, le avete riscontrate su 250 persone italiane. Se noi facessimo lo stesso esperimento su dei cinesi, su degli eschimesi, ci aspettiamo quindi lo stesso risultato? Ci aspetteremmo?
Io penso di sì, ovviamente con un parziale feedback dovuto alle diverse concettualizzazioni, alla diversa presenza di termini nella lingua e alle diverse, diciamo così, comunità di tipo sociale. Oggi è sempre meno possibile vederne le differenze per la globalizzazione, l'uso di una lingua franca come l'inglese, su cui tutte le diversità dei termini e diverse lingue vengono in qualche modo normalizzate, diciamo così. Però l'ipotesi è proprio questa. Io direi che la distinzione dovrebbe essere fatta tra, specialmente a livello percettivo, fra una percezione che è universale e alcuni aspetti top down della percezione che possono essere influenzati, che so, dalla presenza di 100 termini di rosso in una lingua, dall'assenza totale di termini relativi al rosso in un'altra lingua e così via. Ma io mi aspetto una consistenza sicuramente dal punto di vista percettivo, ma anche dal punto di vista concettuale, sempre che i contenuti semantici siano simili.
Ok, però le stesse parole, diciamo, tradotte, lei si aspetterebbe di trovare lo stesso comportamento.
Questo è un problema sulla traduzione che è presente in tutti gli studi cross-culturali, a cui si deve fare assolutamente attenzione, ma diciamo che se in principio il contenuto semantico, ovvero proprio il concetto di un certo termine in italiano, viene bene tradotto nel termine di un'altra lingua, allora io mi aspetto sì.
Si aspetta coincidenza.
Deve provare, dottoressa, non ce l'ha in programma, perché attraverso i social network non deve essere neanche così difficile.
Essendo
reclutare 250 eschimesi.
Sicuramente si può trovare anche di più. Al momento avevo cominciato a lavorare sui concetti astratti in matematica, però visto, diciamo così, l'entusiasmo per questo tipo di risultato, sicuramente posso mettere in atto
anche questa tendenza internazionale.
Va bene, allora buona ricerca, grazie Albertazzi.
Grazie a voi.
Buona serata, arrivederci.
Arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Conversazione con Carlo Rovelli, fisico teorico, autore di La realtà non è come ci appare, edizione Cortina. Conversazione che inizia così. Se uno scienziato, Rovelli, propone un paradosso, non è come il critico d'arte, no? Che ad un certo punto dice che Van Gogh è uno che ha solo versato del colore su delle tele, nulla più, no? Come un imbianchino che si proponesse improvvisamente come un grande affrescatore. Nel territorio della cultura umanistica queste provocazioni sono frequenti, magari fra qualche anno avremo, capita spesso nel cinema qualcuno che dice che i film di Totò e quelli di Kubrick sono assolutamente assimilabili, ma non so se sei d'accordo, tu sei d'accordo, forse hai già raggiunto questa consapevolezza fra Totò e Kubrick, no? Sei ancora indeciso, però è giusto che sia così, perché siamo in quello umanistico in un habitat nel quale la cultura si muove in questo modo. Invece se uno scienziato dice una cosa sulla realtà, poi deve prepararsi alla verifica sperimentale sia sua e o degli altri colleghi. Questo è un dato, no? C'è sì. Questa differenza.
Sì, io ho spesso, nelle cose che ho scritto, messo in rilievo quanto ci sia nella scienza di simile al lavoro che fa un artista, un critico d'arte, quanto ci sia di visionario, di immaginifico, di cercare un punto di vista completamente diverso sulle cose nella scienza. Però mettere in luce questo ovviamente è il rischio poi di fare perdere di vista la differenza, che non è una piccola differenza, è una differenza cruciale, una differenza fondante fra i voli di fantasia dello scienziato e i voli di fantasia dell'artista, dello scrittore, dell'umanista, di altri campi del sapere. Ed è quello esattamente il fatto che l'aspetto visionario della scienza è una proposta, è un primo passo di un lavoro successivo che consiste poi nel mostrare che questi paradossi, questa novità di pensiero, queste immagini strane effettivamente descrivono meglio il mondo in qualche maniera, e quindi serve una verifica, che è una verifica, io direi, forse giustamente dicevi tu, sia di discussione e di convincimento, ma poi soprattutto di fatti e di misure.
Certo.
L'esperimento che dice sì o no.
Ecco, allora però ci sono temi scientifici che non creano ondeggiamenti della mente, voragini nella nostra percezione di ciò che ci circonda. Per esempio, riuscire a trovare una plastica che resista ad alte temperature. Ecco, facciamo questo esempio. E fu un problema importante e poi risolto, quindi una grande sfida scientifica, ma poi è stata risolta, ma non è percepibile come un paradosso. Invece, nelle teorie degli ultimi 150 anni, scientifiche, in particolare in fisica, è stato ed è tuttora normale che voi ci proponiate dei paradossi. Forse bisognerebbe magari riflettere sul fatto che con il tempo, no, tende a non sentire più come paradosso qualcosa che all'origine lo è stato, e sì, come l'invenzione newtoniana, stavo pensando, di una forza a distanza, non è che fu una roba da poco, però insomma negli ultimi 100 anni producete paradossi, andate contro il buon senso praticamente una volta ogni pomeriggio. E questa è una differenza, perché il paradosso insomma è dura da digerire.
Ma io credo che la differenza esista fra diversi tipi di scienza, ed è una differenza soprattutto riguardo a quanto una scienza sia di fondamento e quanto sia derivata. Cioè c'è una parte della scienza grande, importante, importantissima, che applica, si propone di applicare delle idee conosciute, delle teorie conosciute, della matematica conosciuta, delle formule conosciute a una situazione dove non è facile applicarla. E c'è un'altra parte della scienza invece che cerca di costruire i concetti di base e di allargare, di cambiare le teorie conosciute. È vero che negli ultimi 100 anni questo è avvenuto molto, non sono sicuro che sia vero che non avvenisse prima molto, perché quando Copernico dice che la Terra si muove e gira, o anche quando, andando anche molto prima ai miei amori, quando Anassimandro dice che sotto di noi c'è della gente che vive a testa in giù e che il cielo è anche sotto i nostri piedi, credo che lo sconcerto di queste proposte concettuali fosse quantomeno analogo a quello, attuale, di dire non c'è materia rigida, ci sono solo onde, oppure non c'è il tempo, il tempo si mescola con lo spazio.
Senti, adesso però vorrei complicare un po' le cose, perché c'è un aspetto particolare della vicenda che va tenuto presente e a me sembra che non venga mai messo in luce abbastanza. Prendiamo il caso di Einstein e della velocità della luce. Lui, per risolvere il problema che emergeva per esempio dagli esperimenti di Michelson-Morley, no? Lui dice, bene, la soluzione è semplice, la luce va sempre alla stessa velocità. E qui c'è, come dire, l'enunciazione di un paradosso. È chiaramente un masso nello stagno, però non sarebbe tale se lui non producesse un modello teorico, quello che potremmo chiamare, chiamando un po' in causa la comunicazione, un format, no, matematico che regge la sua tesi e che si presenta sul palcoscenico della verifica. Ovvero, a voi che fate scienza non basta dire che si fa scienza e quindi non critica d'arte, perché si inneschi questa procedura virtuosa della verifica. Il paradosso deve tenere prima sul piano del modello matematico. Non basta inventarsi qualcosa di particolarmente provocatorio, che certo è una soluzione, però se mi fermo lì, no, non si va avanti nella scienza.
La cosa più interessante in tutto questo è proprio il ruolo della matematica, perché Einstein dice la luce va sempre alla stessa velocità, eppure anche se io corro dietro vedo tutto come se non le corressi dietro. E che è strano, perché se io andassi alla stessa velocità della luce cosa vedrei? Non torna più niente. Questo non tornare più niente vuol dire mettere in discussione, mettere in crisi un modello concettuale che funzionava per comprendere il mondo, per proporne un altro che poi è risultato funzionare molto meglio, e il modo di controllare la consistenza di questo altro nuovo modello del mondo è prima di tutto la matematica. Cioè la matematica è un incredibile, stupefacente strumento che permette di vedere se un insieme di idee siano coerenti, perché permette di renderci conto se un'idea strana è consistente e coerente con questo o no.
E c'è un bel dibattito che vorrei sintetizzare in questa domanda, cioè voi che la usate tutti i giorni, ogni ora, è vero però che non riuscite a capire perché funziona questa matematica?
Penso che sia verissimo. C'è un articolo famoso, un pari di Wigner, che parla della misteriosa efficacia, della incomprensibile efficacia della matematica. Ci sono idee filosofiche, c'è una filosofia della matematica, ma perché la matematica funzioni così bene forse resta uno dei misteri più profondi nella relazione tra la nostra mente e il mondo. E la matematica funziona bene sia quella che i fisici, gli scienziati si trovano già pronta, sia quella che delle volte devono costruirsi da soli, spesso male, perché poi i matematici veri devono rimettere a posto, per cercare di descrivere cose che vagamente hanno in testa, ma fino a che non le traducono in un linguaggio matematico, resta quel vago, quell'ambiguo che impedisce di fare scienza e quindi impedisce di metterci nella condizione di verificare le cose.
Adesso io vorrei proseguire su questa analisi dei paradossi, però qui non ti sembra che ci sia il paradosso dei paradossi, perché non sapete bene perché funziona, però una cosa di cui non sapete il funzionamento la usate e oltretutto se non vi basta ne create anche dell'altra. Qui c'è di mezzo qualcosa, no? Di voodoo, cos'è?
Io penso che l'aspetto che per me forse è più interessante della scienza, che è la rinuncia a una fondazione prima. Cioè la scienza non è una costruzione certa partendo da basi certe, il contrario, è l'arrabattarsi di noi uomini che abbiamo scoperto che i nostri strumenti per comprendere il mondo sono molto limitati e molto parziali, perché sono quelli che ci sono stati dati dall'evoluzione per correre dietro alle gazzelle e scappare dai leoni. E su questa base incerta che è il nostro pensiero cerchiamo di allargarlo di allargare i nostri strumenti, anche se non capiamo perché, e abbiamo scoperto che rimettendo continuamente in discussione le cose impariamo meglio. Spesso non sappiamo perché impariamo meglio, come impariamo meglio, e non sappiamo neanche perché i nostri strumenti funzionano, ma possiamo controllare. E la matematica, direi, da Newton, ma da Tolomeo, dall'astronomia greca, è un po' magica questa
c'è magia, c'è magia.
Sì, c'è magia, ma noi viviamo ancora nella magia. È una magia che però controlliamo continuamente e quando non funziona la buttiamo via.
Qui c'è questa definizione della matematica, che è vero che ha molto a che vedere con la magia, è quello strumento che collega l'intuizione poetica del paradosso, no? Che certamente nasce così, a questa possibilità di una verifica sperimentale. È in questo modo allora che voi potete dire: guardate che questa realtà che percepiamo non è quella vera. Lo potete dire perché c'è la possibilità di aprire con uno strumento che poi ci fa toccare con mano che le cose vanno così. Non sarebbe possibile in altro modo, no?
Questa mi sembra una riflessione molto bella, perché forse coglie il cuore dell'utilità della matematica. In fondo, se nella scienza continuassimo ad avere a che fare con il mondo soltanto come un artigiano che usa la sua intuizione, sempre più adattata alle cose con cui lavora. La matematica collega questo saper fare con invece quello che è caratteristica dello scienziato a differenza dell'artigiano, cioè del rinunciare alla propria intuizione diretta sulle cose e di essere pronto a cambiare e prenderne un'altra, accettare intuizioni molto diverse, quindi questo aspetto visionario, poetico, fortemente creativo, per cui Einstein immagina un universo che poi è un po' come l'immaginazione di Dante dell'universo, della Divina Commedia.
Ma se questa matematica, che appunto come dicevamo prima è veramente una pasta, riesce ad adeguarsi, ad essere modellata con grande duttilità, al punto tale che se ne avete bisogno di un po' di più perché vi manca un manico del vaso, ne prendete in più e glielo appiccicate. Ma potrebbe anche essere che a un certo momento se ne scopra un'altra di matematica che potrebbe, non so, eliminare i paradossi o descrivere diversamente questi paradossi. Ovvero, quanto i paradossi valgono di per sé oppure anche reggono perché abbiamo questa interpretazione matematica di come sono fatti?
Non lo so.
Forse non c'è una risposta.
Forse non c'è o forse semplicemente non la sappiamo ancora.
Grazie Carlo e buon lavoro.
Grazie mille, Federico. Grazie mille.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
La cottura del polpo è qualcosa che divide ma anche unifica. Ci sono
unifica le genti.
Unifica anche, ci sono delle costanti che almeno in rete si trovano ovunque.
Sì, allora il tema sempre nasce dalla domanda di un ascoltatore, poi noi incuriositi abbiamo un po' rovistato
indagato
in rete.
Ecco. E i conti tornano.
Allora sentiamo la domanda di Enrico.
Cari amici di Mebius, ho un po' di domande per voi, ma è vero che mettere un tappo di sughero nell'acqua di bollitura rende il polpo più morbido? Perché se lo si cuoce per 25-30 minuti diventa morbido, mentre se cuoce di più invece torna duro? E poi è vero che, sempre per renderlo tenero, prima di immergerlo completamente si devono immergere gli estremi dei tentacoli rapidamente per 3 volte per qualche secondo in acqua bollente? Perché poi, terminata la cottura, è importante lasciarlo raffreddare lentamente lasciandolo nell'acqua? Per favore, aiutatemi.
E chi potevamo chiamare se non lui, il nostro
scontato
fisico Mongustaio, il fisico della materia dell'Università di Parma, che tante volte è stato nostro ospite, quindi bentornato, ben ritrovato, professor Davide Cassi.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, da cosa incomincia? Dal tappo?
Partiamo
dal tappo.
È vero che il tappo di sughero influenza in qualche modo la cottura del polpo?
Allora, pare di no, nel senso che è una diceria che è in voga da molto tempo. Qualcuno ha provato a fare degli esperimenti e ha notato che pare che non ci sia nessuna differenza, però io in questi casi invito sempre chiunque a mettere in dubbio tutto ciò che legge sui libri, su internet, che vede in televisione, a fare l'esperimento in proprio, perché la scienza deve partire sempre dagli esperimenti, non deve mai, mai, mai fidarsi di quello che sta scritto sui libri. altrimenti non avremmo fatto mai nessuna scoperta nuova.
Quindi l'indicazione che diamo è agli ascoltatori e ascoltatrici: con tappo e senza tappo.
Allora, provate e poi scriveteci. C'è anche da dire una cosa, che il metodo scientifico prevede, insomma, che si faccia più volte, perché magari la prima volta si è un po' influenzati.
Esattamente, bisognerebbe fare la prova ripetutamente su esemplari comparabili fra di loro, oppure tagliando un polpo in due lungo l'asse e poi cuocendo lo stesso polpo in due porzioni il più uguali possibili e cuocendoli in due pentole diverse con la stessa acqua sullo stesso tipo di fuoco. Vedete che è un po' complicato.
Con tappi della stessa marca?
Con tappi sempre identici ma sempre nuovi, perché ovviamente una cottura potrebbe estrarre un po' di sostanze dal tappo. Questo per dirvi com'è in realtà complesso il metodo sperimentale.
Però questo è un buon suggerimento, un buon suggerimento di prendere lo stesso polpo.
Ecco, detto questo però, questa diceria ha un'origine in realtà, perché ancora adesso i pochissimi residui venditori ambulanti di polpo che troviamo nei vicoli di Napoli utilizzano dei sugheri che servono però per tenere a galla il polpo nell'acqua, nel senso che loro legano un filo a questo sughero e al filo attaccano il polpo e questo polpo sta nell'acqua calda.
Forse da
quando
qui
devono estrarre il polpo basta tirare il sughero, capite che è molto più semplice, si estrae un polpo alla volta e non ci si scottano le mani.
Quindi per una questione di praticità è nata
in
realtà...
Si è detto che il sughero...
È molto probabile che sia nata da lì questa diceria.
Questo è molto bello. Va bene, allora poi l'altra questione era...
Andiamo avanti. L'altra questione era, è vero che bisogna prima immergerlo e poi tirarlo su nei primi secondi, per
tre
cui
volte.
I tentacoli vanno immersi e poi tirati su, immersi e poi tirati su per qualche
quando l'acqua
secondo
bolle e poi lo si butta?
Allora, questo è vero che è sempre una domanda che mi lascia molto perplesso, nel senso che ognuno ha le sue procedure. Diciamo che questa procedura ha un senso perché serve a far arricciare i tentacoli, a farli arrotolare un pochettino su se stessi, cioè questa scottatura contrae le fibre muscolari più esterne e fa arricciare i tentacoli.
Ma questo è solo per una questione estetica?
Ma può essere una questione estetica, può essere anche una questione di geometria di cottura, dipende poi da quello che segue. Diciamo che non è indispensabile, c'è anche chi non lo cuoce in questo modo, e che ci insegna che comunque ogni procedura deve avere una giustificazione.
Però
i tentacoli si arricciano se utilizziamo questo metodo.
Qualcosa funziona, cioè qualcosa avviene, poi che sia determinante per la morbidezza generale non è detto.
Esattamente.
E sempre sulla scia, insomma, delle fibre muscolari, è anche un po' questo il motivo per cui il polpo si sbatte, si percuote,
si pesta
in mare oppure col pestacarne in cucina. E poi è forse lo stesso motivo per cui anche l'ascoltatore Enrico ci diceva
l'altra domanda:
se viene lasciato per lungo tempo, a un certo punto diventa duro,
ecco,
come un sasso.
Questo probabilmente, professor Cassi, è una questione generale di molte cose che riguardano gli alimenti, cioè lo prendiamo duro, freddo fuori, lo facciamo bollire, diventa morbido dopo mezz'ora, se però sta lì un'ora ritorna molto duro. Questo probabilmente è davvero un principio fisico.
Allora sì, dipende, in realtà poi se lo cuociamo 2 ore il polpo diventa morbidissimo, ci sono tante ricette di carnacina dove sta in umido per 2 ore.
Ma pensa tu, allora...
No, il meccanismo in realtà è molto simile, anche se non sembra, a quello della cottura di carni ricche di tessuto connettivo, nel senso che il polpo, come tutti gli animali, è composto da fibre muscolari tenute insieme da tessuto connettivo. Il fatto è che mentre nei pesci questo connettivo è debolissimo, nel polpo è piuttosto resistente, e questo è anche il motivo per cui viene sbattuto violentemente a volte prima di essere cotto.
È bruttissimo però.
Va detto che se è stato congelato questa procedura diventa un po' meno importante, perché l'acqua congelando ha già provveduto a indebolire i tessuti. Allora, diciamo che succede questo: con una cottura breve, una scottata o poco più, noi in qualche modo facciamo contatto le fibre muscolari, diamo una buona consistenza masticabile, ma non le rendiamo dure. Se procediamo oltre, le fibre muscolari si contraggono come quando cuociamo la carne magra e questa diventa dura. Se andiamo ancora avanti, finalmente il tessuto connettivo forma la gelatina, che è una colla di pesce a tutti gli effetti, e a questo punto torna morbido.
Ah, ecco qua. Quindi è un su e giù praticamente.
Sì, è un su e giù. Se avete presente quando si cuoce una carne da stracotto, all'inizio la parte magra è tenera e la carne, la parte gelatinosa è immangiabile invece perché il connettivo è troppo duro.
Dura.
Se la cuociamo per un po' di tempo diventa dura anche la parte magra. Se andiamo avanti ad oltranza la parte dura diventa gelatina e torna morbida.
Certo,
chiaramente non sono comparabili queste consistenze fra di loro.
Poi di cottura. C'è un'ultima domanda, l'atterraggio morbido.
E
no?
Infine sì, questa cosa per cui bisogna sempre lasciarlo raffreddare in maniera lenta.
Cioè
lasciarlo nella propria acqua e far sì che l'acqua piano piano si raffreddi da sola e quindi anche il polpo si raffreddi. È corretto?
Ma diciamo, corretto o non corretto è sempre difficile. Questa è una procedura in realtà che è assolutamente comune in cucina, il riposo dopo la cottura, riguarda il pane, gli arrosti, le torte, quindi non c'è niente di nuovo quando parliamo del polpo. La cottura si completa sempre dopo l'estrazione dal forno o dal bagno di cottura, nel senso che il calore continua a diffondere dalla parte esterna calda verso l'interno. E poi ci sono alcuni processi che hanno sì bisogno di certe temperature per avvenire, ma hanno bisogno anche di tempo. È un errore molto comune sia fra divulgatori poco esperti, sia fra cuochi che vogliono essere scientifici ma non lo sono, di considerare cotto un alimento quando a un certo punto raggiunge una certa temperatura. Bene, questo non basta assolutamente. A quella temperatura il fenomeno può avvenire, però richiede tempo, a volte anche molto tempo.
Cioè.
Provate a pensare al ghiaccio che a 0 gradi si scioglie e diventa acqua. Non basta arrivare a 0 gradi, bisogna continuare nel tempo a dare calore perché tutto quanto si scioglie.
Poi mi viene in mente che anche lo sbalzo di temperatura molto spesso, adesso parlavamo di torte e di prodotti ad esempio lievitati, può creare invece un danno al contrario.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che la cottura non è mai completata quando si termina la procedura, procede sempre oltre. Se noi lasciassimo il polpo nell'acqua invece di estrarlo e lasciarlo riposare, molto probabilmente la temperatura di cottura, che di solito è alta, andrebbe a contrarre eccessivamente le fibre muscolari e avremmo un pessimo risultato. Quindi serve anche a mantenere un calore moderato e far avvenire questi processi con la tempistica giusta.
Ecco, Chiara, penso che non possiamo esimerci di fare al professor Cassi una domanda a questo punto. Non so.
Cosa stai per chiedere?
Lei come lo fa il polpo, professor Cassi?
Nella pentola a pressione, ovviamente. Benissimo.
10-15 minuti.
Sì, poco tempo, dipende da quanto è grande il polpo, dipende da tanti altri fattori, ma la pentola a pressione è fantastica quando si tratta di ammorbidire dei tessuti duri, funziona molto bene anche nel caso dei legumi.
E l'acqua? Perché c'è chi dice che non ne va messa nessuna perché il polpo è pieno d'acqua, già lui invece, la pentola a pressione cosa ne mette lei?
La pentola a pressione basta poca acqua normalmente.
Due dita, tre dita, ok.
Sì, insomma, la regola del polpo sarebbe immergerlo quando si cuoce fuori dalla pentola per circa 2/3 della sua altezza in acqua, ma questo significa che non deve essere sommerso dall'acqua, questo sì.
Okay.
Allora direi, lanciamo la sfida polpo, tutti gli ascoltatori possono in questa settimana sbizzarrirsi con le proprie tecniche, ci scrivete a moebius@radio24.it, poi noi faremo avere al professore tutti i risultati e creeremo insomma una sorta di ricerca interna per capire quante volte per rispettare il metodo scientifico dovrebbero provarla finché il risultato...
Quindi stiamo incrementando l'industria del polpo.
Una ventina almeno, professore.
Ma milioni di volte. No, insomma, adesso scherzo. Più si prova, meglio è. Diciamo che una decina di volte potrebbe essere un buon compromesso.
Il risultato potrebbe essere attendibile. Quindi pronti, tutti ai fornelli. Va bene, grazie professore, ci risentiamo senz'altro.
Arrivederci, buona serata. Un mio amico dice che bisogna guardarli negli occhi, fissi, per 10 minuti.
E però poi non hai il coraggio di metterli in pentola.
Sì, è vero. E infatti.
Però un po' di fame a me è venuta. Vabbè, comunque. Andiamo a mangiare.
Buona settimana a tutti e a tutte.
Ciao!